Mentre ci prepariamo alla diretta di oggi, che appunto, come dicevamo prima, sarà una diretta corposa con un'avvocatessa di Bologna che abbiamo già sentito un paio di volte su queste su questi microfoni, Giorgia, che tra poco chiameremo, ci aiuterà a capire qualcosa di più, inquadrare da un punto di vista di effetti materiali nonché analitico quelli che sono appunto gli ultimissimi decreti promulgati o in fase di promulgazione da parte del governo. Con Giorgia abbiamo già parlato nelle scorse puntate sia del decreto Cutro che del decreto Sud. Oggi proveremo a capire meglio quali effetti ha il decreto Caivano e quali effetti avrà nel momento in cui passerà in Parlamento avranno il pacchetto sicurezza, che è a sua volta composito di tre progetti di legge che sono passati al Consiglio dei Ministri già il 16 novembre, ma che devono ancora passare in Parlamento.
Vada, qui si rischia pure nada, la fame dentro gli occhi di sti bravi raga, molti stanno ancora dentro, molti tagliano cioccolata, pericoli di strada, passaggi in corso a Novara, vada come vada, qui si rischia pure nada,
metto tutto, scendo in piazza, anculo le manette, dentro queste popolari, una casa fa per sette, in giro squadre mobili, barriera come no.
Ovviamente quello che cercheremo di fare oggi è di cercare di guardare appunto nella linea di continuità degli effetti di questa pioggia di decreti e di disegni di legge che stanno piovendo da parte del governo in quest'autunno, di cercare di capire gli effetti materiali che hanno nella vita delle persone, soprattutto appunto coloro che sono già schiacciati all'interno delle linee di oppressione del capitalismo differenziale. Inevitabilmente, poiché la trasmissione ai cui microfoni parliamo si occupa appunto di cercare di analizzare la questione delle frontiere, della detenzione amministrativa e scomporre, scardinare in un'ottica di costruzione di una lotta il più radicale e sovversiva possibile contro l'ordine esistente attraverso appunto uno sguardo sulle differenziazioni lungo la linea del colore. Inevitabilmente quello che cercheremo di fare è cercare di guardare a questi progetti di legge che stanno piovendo attraverso lo sguardo dell'oppressione lungo la linea del colore.
Si rischia pure nada, la fame dentro gli occhi di sti bravi raga, molti stanno ancora dentro, molti tagliano cioccolata, pericoli di strada, passaggi in corso a Novara, vada come vada, qui si rischia pure nada,
mio padre non è ricco, mia madre fra neanche, hanno messo al mondo un figlio con orgoglio con le palle, i tagli sulla pelle, le facce un po' più stanche, fuori tutti i miei fratelli, fuori tutti dal Ferrante, questa vita sai ti fotte, odia morte quelle forze, te fra il tempo non aspetta, il successo è alle porte, questa vita sai ti fotte, ma la vita, ma la sorte, brindo per i miei fratelli, alla vita, alla morte.
La fame dentro gli occhi di sti bravi raga, molti stanno ancora dentro, molti tagliano.
E proprio mentre ci mettiamo in contatto con Giorgia, cerchiamo di dare un paio di sguardi su quello che sta succedendo. Appunto, l'interesse rispetto al decreto Caivano da questa trasmissione qua è proprio perché appunto nel dialogo e nel tentativo di analizzare questi decreti ci rendiamo sempre più conto come, per quanto passi come un decreto criminalizzante, punitivo, già di per sé agghiacciante rispetto a coloro che sono inquadrati appunto dentro la fascia dei minori, quindi con una attenzione smodata e criminalizzante verso la fascia di coloro che appunto la fascia giovanile della popolazione, spesso non si fa abbastanza forse attenzione su quanto poi di fatto questa criminalizzazione e questa attitudine punitiva sui minori comunque abbia un effetto a cascata maggiormente punitivo, maggiormente criminalizzante rispetto a coloro che appunto già sono schiacciati dall'oppressione di lungo la linea del colore, che non hanno i documenti o che appunto sono di seconda generazione. In questa appunto analisi che cercheremo di portare avanti con Giorgia, l'interpretazione appunto tenderebbe ad essere verso l'intenzione da parte del governo, che si manifesta sempre più chiaramente, di creare in un contesto generalizzato quale quello in cui ci troviamo, con appunto guerre alle porte e crisi economica ed energetica, una, come dire, la guerra che si sposta anche all'interno del contesto dei confini nazionali dentro cui noi viviamo, quindi con la creazione evidente di un nemico interno, sempre più schiacciato, e non sarà un caso, visto anche quello che sta succedendo in Medio Oriente, un nemico interno sempre più schiacciato su quelle che è appunto le classi proletarie e sottoproletarie razzializzate che vivono qui in Italia, che ricordiamo, come nel precedente discussione sul decreto Cutro, abbiamo marcato in evidenza come il decreto Cutro di fatto clandestinizzi sempre più ampi parte appunto di questa popolazione già oppressa lungo la linea del colore, levando di fatto i documenti a un sacco di persone che prima non li avevano, e questo processo di clandestinizzazione, ben evidentemente con le altre serie di decreti che arrivano, diventa poi un processo di criminalizzazione. E allo stesso tempo ci interesserebbe, e poi appunto passiamo a parlarne meglio con Giorgia, ci interesserebbe rendersi conto di come questo processo di criminalizzazione di fatto fa sì che appunto ci si inizino a creare dei percorsi governativi di contestazione evidente di come dire, la volontà di ribellarsi, la volontà di ribellarsi dentro i cerchi di detenzione amministrativa, dentro i cerchi di detenzione penale, la volontà di lottare, come tante volte abbiamo già ripetuto ai microfoni di questa radio, già lottare dentro i CPR, lottare contro quelle strutture di detenzione amministrativa si mostra come necessario affinché altre lotte siano possibili, e con appunto il pacchetto di sicurezza che criminalizza sempre di più le rivolte dentro i CPR e le carceri, appare sempre più evidente come lottare contro queste strutture detentive, lottare contro i sistemi di repressione statali verso le classi oppresse sia una lotta necessaria per poter poi avere una civiltà di lotta in strada. Quindi è un passaggio necessario, per quanto riteniamo, per poter appunto poi portare avanti ulteriori lotte insieme, già appunto scardinando i sistemi di deportazione e repressione e detenzione che lo Stato mette in campo in modo sempre più violento. Parallelamente, e in ultimo, e poi appunto iniziamo a parlare in diretta con Giorgio, c'è l'irrigidimento poliziesco e militare della società, con appunto il donare appunto ai corpi di polizia e militari sempre più margine, sempre più spazio. Ricordiamo che ormai i centri di detenzione amministrativa verranno costruiti dentro il demanio militare, quindi passando al Ministero della Difesa, e allo stesso tempo, come appunto uno dei tre progetti legislativi dentro il pacchetto sicurezza, tra le sue insomma svolte legislative inimmaginabili forse fino a qualche mese fa, prevede anche la possibilità per gli sbirri di tenere un'arma non d'ordinanza mentre sono non in servizio. E va bene, con questa già lunga premessa mettiamo un piccolo stacchetto musicale e poi ci colleghiamo subito in diretta con Giorgio.
Les bizarres ont reçu une lettre pour le moins surprenante. Elle les enjoignait de ne pas collaborer avec la police. La brigade de plusieurs immeubles, le portage de Hélène Bern et François Misère, pas de chameau, 5-5, seul dans la tour Eiffel. Toujours les affaires, Queen 10, pour la beuh, alors mon bébé. Numéro 47, cola 74, encore la millinef di Bossoline, tengo un paio. Sai che si alza il calibro sopra semi automatiche, diremo il barrio, adios. Non è come mi aspettavo, il cambiamento è chiaro, ho visione future, forse sono un po' incazzato. Sono al decimo piano, mi stanno prendendo un contratto, non so se accettarlo, nella mente sto guidando. Un RS chi te la misère, facciamo 5-6, sento la tua Eiffel. Tu su le affaires, quindi spum la beuh, allora non bebe. Raffanculo
PM, ocro franchi hockey S. Sai che vengo dalla merda, nella E non ci sei te. Porto due troie in hotel, i G's non sono di square. Tuo fratello fa le spade, senza mezzo si dispera. Fai occhio alla terra, al movimento ti ingana.
Qualcosa qua non quadra.
Sei andato sotto per le troie, per la faida.
Qua sembra come Al-Qaeda.
Se succede una faida, rischi solo e tagli il faccio.
Eccoci in diretta, Giorgia, ci senti?
Sì, vi sento, buon pomeriggio.
Ciao, bentornata in diretta sui microfoni di Radio Blackout, la trasmissione di Arraga. Ti abbiamo già introdotto e appunto, come dicevamo nella breve insomma di introduzione, con te abbiamo già discusso e approfondito la questione del decreto Sud e del decreto Cutro e anche appunto, diciamo, tutto ciò che conforme in qualche modo la clandestinizzazione che questi due decreti di fatto hanno creato all'interno di meccanismi della società, e quindi hanno levato di fatto i documenti a una serie di persone che li avevano già. Quello che un po' ci interesserebbe capire è come a questa clandestinizzazione si accosta anche un processo di criminalizzazione rispetto appunto a quelle che sono il sottoproletariato e il proletariato razzializzato, migrante, senza documenti. E a questo proposito volevamo guardare intanto il decreto Caivano insieme a te, ma appunto forse discutendolo prima, ci dicevamo che forse prima del decreto Caivano potevamo fare una breve nota su questo disegno legge del 5 ottobre e le ricadute che ha sui minori non accompagnati, se ci vuoi dire qualcosa al riguardo.
Ma sì, allora l'intervento del 5 ottobre è l'ennesimo intervento in materia di immigrazione e protezione internazionale che ha in comune con il decreto Caivano l'intento di andare, diciamo, a colpire la categoria dei minori, e in particolare ovviamente parlando di immigrazione dei minori stranieri non accompagnati. Come va a colpire i minori il decreto del 5 ottobre 2023, già peraltro convertito in legge? Va innanzitutto a introdurre quelle che sono delle deroghe al regime ordinario di accertamento dell'età dei minori. Voi sapete che l'accertamento dell'età sui minori viene diciamo effettuato mediante quello che viene definito appunto un accertamento multidisciplinare che tiene conto di tante competenze, non soltanto di accertamenti quelli cosiddetti auxologici o radiologici, ma prevede la sinergia appunto di più valutazioni, tra cui quella sociale, quella psicologica e anche in alcuni casi quella psichiatrica. Ebbene, questo provvedimento va sostanzialmente a introdurre una disciplina derogatoria che scardina completamente quello che è stato peraltro il frutto di un lungo lavoro anche a livello di Unione Europea e di fonti sovranazionali. E come lo va a modificare? Va a stabilire che in casi di urgenza, e noi sappiamo che in materia di immigrazione siamo sempre, no? Ci raccontano che siamo sempre in una fase di assoluta emergenza, quelli che vengono definiti arrivi consistenti. Siamo sempre in un momento, secondo il governo, ma non solo questo, anche quelli precedenti ovviamente, di arrivi consistenti. Ecco, in tali casi, in caso di dubbi sull'età, le autorità di pubblica sicurezza potranno svolgere accertamenti sommari, quali quelli radiologici e auxologici. La medicina, la scienza medica ci ha già insegnato che questi accertamenti non sono assolutamente idonei a stabilire né l'età scheletrica né figuriamoci quella anagrafica di una persona. Da ora in poi questa disciplina, che dovrebbe essere derogatoria, diverrà, io immagino, quella ordinaria, perché è applicabile anche quando un minore, come vengono definiti sedicenti minori, chiaro che sono sedicenti nella misura in cui non hanno i documenti e quindi ci si basa sulle loro dichiarazioni, ecco che quando l'agente di pubblica sicurezza avrà dubbi sull'età potrà disporre questi accertamenti anche quando rintraccia il minore che è già presente sul territorio, quindi non solo in una logica di frontiera. È previsto, chiudo su questo per farvi comprendere la gravità, è previsto sì un controllo giurisdizionale eventuale, nel senso che il minore, immaginatevi il minore straniero che non parla italiano, che non ha ancora un tutor nominato proprio perché viene messa in dubbio la sua minorità, voi immaginate che il minore straniero, per contestare le risultanze di questi accertamenti, ha 5 giorni di tempo per promuovere il ricorso al tribunale per i minorenni. Ora, io non conosco un termine in altre materie più corto di 5 giorni per promuovere il ricorso.
Ok, grazie appunto di questo inizio, appunto su questa panoramica, su quello che sta succedendo. Appunto, cioè, vale la pena ribadire che molto spesso noi lo sappiamo per esperienza appunto di lotte e amicizia con persone che sono arrivate qua da minori, sappiamo che nel momento in cui decidono che tu stai dando una falsa generalità, comunque molto spesso la pena di carcere arriva spesso di circa di un anno, no? Quindi poi ha anche delle conseguenze, come dire, materiali sulla vita delle persone, oltre a quelle, diciamo, che evidenti, no? Che sono appunto...
Ecco. Assolutamente, a proposito di questo, nel caso di deferimento alla procura per il reato, diciamo, di false dichiarazioni sulla propria generalità, in particolare sull'età, l'argomento dell'inidoneità di questi accertamenti a stabilire l'età veniva, insomma, io spesso l'ho sollevato in tribunale e a volte ho trovato il tribunale d'accordo e poi sono andati alla soluzione. A seguito di questo provvedimento io non lo so se un tribunale si sentirà poi di stabilire che questo accertamento non è più idoneo a stabilire l'età, proprio perché lo abbiamo con questo provvedimento del 5 ottobre in un certo senso istituzionalizzato. Sarà un po' più difficile, quindi in questo senso è probabile anche che aumenteranno le condanne a cui tu fai riferimento.
Ok, sì, infatti forse su questo appunto potremmo andare avanti, su questa non so come dire, si vanno irrigimentando sempre di più e definendo una serie di questioni che vengono criminalizzate, appunto come questa dell'età di cui parlavi tu, e su cui appunto sia nel decreto Caivano che nel pacchetto sicurezza, se passerà in Parlamento, si vede come si formalizzano sempre di più delle tipologie in qualche modo di reato, stringendosi sempre di più le maglie verso una tendenza all'incarcerazione di fatto, sia da un punto di vista amministrativo, come abbiamo visto con il decreto Sud, la lunghezza appunto dei termini detentivi nei CPR, ma anche da un punto di vista penale, no? Mi viene in mente che il decreto Caivano stesso, forse vale la pena dargli un occhio se ti va di farlo insieme, sia rispetto a quello che succede da un punto di vista di procedimenti amministrativi, quindi tutto ciò che il questore ha mano libera di fare ormai da questo decreto in poi, rispetto a tutto quello che ha a che fare con i fogli di via, i DASPO, gli avvisi orali sui minorenni e sui quattordicenni, sia dall'altro lato tutto quello che si confà all'equiparazione tra minori e maggiori rispetto alle misure cautelari e le pene massime anche rispetto a episodi di piccola entità, finora almeno considerati di piccola entità, relativi alle sostanze o a quello che appunto viene identificato come spaccio. Non so se ci vuoi aiutare a dirimere un poco cosa sta succedendo col decreto Caivano.
Assolutamente, cerco di essere sintetica perché le modifiche apportate con questo decreto sono tante. Allora, innanzitutto, ovviamente tutte le modifiche si rivolgono al mondo minorile in materia sia penale sia di misure di prevenzione. Ecco, noi sappiamo che le misure di prevenzione sono quelle misure formalmente di natura amministrativa, quindi che prescindono dall'accertamento di un reato e che vengono di fatto irrogate dall'autorità amministrativa, la stragrande maggioranza dal questore, in presenza di elementi di pericolosità sociale, no? Siamo nell'ambito del codice antimafia sostanzialmente. Ebbene, il decreto Caivano va a modificare sia queste sia il codice di rito del processo penale minorile, aggravando ovviamente la posizione, perché insomma l'intento di questi interventi d'urgenza è quello chiaramente, mai di andare a alleggerire, no, il carico, ma sempre quello di aggravarlo. Come va a modificare la materia penale minorile, che per sua natura è incompatibile con la decretazione d'urgenza, perché già la materia penale sappiamo che è delicata, in più la materia penale minorile richiederebbe anche un approccio, come dire, multidisciplinare, no? che è incompatibile con la fretta tipica invece dei decreti legge. Ecco, allora innanzitutto saltano subito all'occhio le modifiche che comportano l'ampliamento dell'applicazione della misura cautelare e della custodia cautelare in IPM, cioè nell'istituto penitenziario minorile in carcere, possiamo dirci, agendo su più fronti. Innanzitutto si reintroduce il pericolo di fuga, cioè il rischio fuga tra quelle esigenze che legittimano la carcerazione preventiva, quindi la carcerazione durante il procedimento prima della condanna. Questa in realtà è una disposizione che sappiamo che è vigente per gli adulti, ma che per i minori era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, ovviamente con una pronuncia del 2000. È vero che la Corte Costituzionale in quel caso l'aveva dichiarata illegittima perché il legislatore delegato non aveva rispettato la delega del delegante, che appunto non ricomprendeva quella di inserire il pericolo di fuga tra le esigenze cautelari per i minorenni. Però è pur vero che la Corte Costituzionale ha già spiegato 23 anni fa, proprio in questa sentenza, che c'è una ratio per cui per i minori non si può disporre l'incarcerazione preventiva solo perché c'è il pericolo di fuga, e la razza è quella che per i minori a maggior ragione dovrebbe valere il principio per cui la carcerazione è extrema ratio, cioè dovrebbe essere proprio l'ultima misura possibile in caso di reati molto gravi, e soprattutto in caso ci siano delle reali esigenze, cioè ci sia un pericolo di reiterazione del reato, non un mero pericolo di fuga. È chiaro che
Sì, mi viene in mente che appunto qua era a Torino per appunto dei fatti, quelli che furono famosi per appunto quel corteo spontaneo che ci fu in centro, in cui appunto diventarono famosi questi fatti delle vetrine di Gucci. Avevano disposto per devastazione e saccheggio, che poi fortunatamente cadde, delle misure cautelari in carcere nei minorili, poi spostate appunto velocemente in forme di cautelari differenti, probabilmente perché appunto ci si basava su queste disposizioni di cui parli tu, che adesso si stanno modificando, quindi rigimentando sempre di più forme di cautelari più chiuse e detentive, ecco, in quest'ottica di carcerazione generalizzata, un po' equiparando quello che poi è la funzione del carcere ormai, cioè probabilmente da sempre, cioè sicuramente da sempre, ma sempre più estetizzato ormai in una propaganda politica, che è quella puramente giustizialista. Quindi il carcere è punitivo, diciamo che anche quelle poche velleità garantiste che qualche governo ha voluto ammantarsi si sono perse. Il carcere è sempre di più usato come propaganda estetica punitiva e giustizialista per gli adulti, e quindi appunto evidentemente sempre di più questa cosa si equipara col decreto Caivano, mi viene da dire, verso i minori, no?
Sì, diciamo che c'è un'assimilazione del processo minorile, che dovrebbe avere le sue peculiarità, cioè la persona, la rieducazione del minore come prerogativa rispetto a eventuali esigenze contrapposte di difesa, di prevenzione, eccetera. E lo si va assimilando al processo per gli adulti, che nemmeno quello dovrebbe fondarsi solo su un'istanza punitiva, ma anche rieducativa teoricamente. Però diciamo che, come hai detto giustamente tu, è un po' sdoganata questa finalità. Ecco, per i minori è ancora più grave. Pensa che sempre questo decreto va a ampliare il novero dei reati per cui è possibile applicare la custodia cautelare ai minori. E come lo fa? Innanzitutto abbassando quelli che sono i limiti edittali dei reati che legittima l'ingresso in carcere, cioè prima era possibile disporre la custodia in IPM soltanto a fronte di reati con una pena massima non inferiore a 9 mesi, adesso il limite è di 6 anni, con in più l'aggravante, diciamo così, che a prescindere dall'entità della pena si rende applicabile anche a reati che, sebbene il titolo, no, faccia pensare chissà cosa, sappiamo benissimo che può trattarsi anche di condotte nel concreto veramente di poco conto. Parliamo dei reati di furto aggravato, tutti i furti praticamente sono aggravati, i reati di resistenza e violenza e minaccia pubblico ufficiale, quelli la logica del governo è, basterebbe dire questo, no? Reati in materia di stupefacenti, comprese peraltro le ipotesi di tenue entità, quindi la detenzione a fini di spaccio di tenue entità anche. Peraltro il decreto Caivano, anche se rivolto, no, ideologicamente, idealmente, formalmente a prevenire quello che viene definito disagio giovanile, contiene delle modifiche che vanno anche ad aggravare il sistema sanzionatorio di taluni reati, e quindi in generale ovviamente anche per gli adulti. Mi riferisco a, proprio all'ipotesi di tenue entità di spaccio, di detenzione a fini di spaccio, che prima erano punite con una pena fino a 4 anni. Il decreto Caivano, convertito in legge, l'ha esteso fino a 5 anni. Sembra una modifica di poco conto, cosa cambia in fondo fra 4 e 5 anni? Nel sistema processuale penale italiano cambia tantissimo, perché i 5 anni di pena consentono l'ingresso in custodia cautelare in carcere, che prima era vietato appunto per insufficienza del limite edittale della pena. Ecco, questo è solo un esempio di come in realtà in interventi rivolti a un fine si introducono poi delle modifiche che vanno a sconvolgere tutto l'assetto così come è per i reati di porto d'armi, ok, porto d'armi anche d'armi improprie, ovviamente vengono aumentate le pene in maniera abbastanza esponenziale.
Sì, infatti a proposito di questo stavo appunto per chiederti rispetto a questa questione del porto d'armi, che mi sembra di aver letto, ma mi dirai poi tu, che si ritrova anche in questi 3 disegni di legge del pacchetto sicurezza, ampliandolo un po'. E nell'analisi che volevo proporti, poi appunto non chiederti cosa ne pensi, mi sembra che tutti questi decreti abbiano in qualche modo, cioè vadano nella direzione di produrre degli effetti materiali nella società, che mi sembra possono essere classificati principalmente in 2 grossi blocchi, che uno è quello di esacerbare il più possibile le classi del capitalismo differenziale ben note, e quindi mantenere appunto all'interno delle classi di oppressione i soggetti oppressi, quindi le classi di lungo la linea del colore, la classe economica per lo più, nell'analisi che stiamo facendo noi, su cui mi sembra che puntino sempre di più questi decreti. Poi si potrebbe fare anche una parentesi rispetto alla questione appunto delle classi di genere, visto il pacchetto sicurezza che insiste in modo drammatico rispetto a di fatto la carcerazione per le donne incinta o con figli molto piccoli, chiaramente cercando di etichettare certi tipi di persone, certi tipi di categorie sociali. Ma diciamo, su quello magari ci arriveremo. Quello che mi interessava capire insieme a te è questa cosa, che appunto mi sembra che dalla clandestinizzazione forzata di una serie di soggetti, che di fatto sono quelli oppressi lungo la linea di classe del colore, si passa alla loro criminalizzazione, aumentando il tipo di pene e l'estetica del reato, e puntando verso la carcerazione, quindi il mantenimento di fatto di un sistema punitivo che va a a rinforzare la sofferenza e l'oppressione all'interno del mondo che viviamo, su una serie di soggetti di fatto criminalizzati nelle loro anche attività economiche di sopravvivenza, no? Per cui in cui si trovano, come dire, a muoversi nell'ambito sociale materiale in cui si trovano a muoversi sì, economicamente. E dall'altro lato mi sembra che per esempio, appunto, in cui si può leggere tutta questa questione dell'aumento appunto dei limiti di carcerazione per spaccio di lieve entità, piuttosto che appunto la possibilità di mettere in carcere per reati che per cui prima non c'erano le cautelari in carcere. Dall'altro lato mi sembra che per esempio questa roba dell'arresto in flagranza per il porto d'armi o oggetti atti a offendere, che mi sembra si trovi anche nel pacchetto sicurezza, almeno come possibile disegno di legge, un po' punti verso la possibilità di reprimere preventivamente tutto quello che è la conflittualità di strada, no? Che insieme al fatto di reprimere con l'estetizzazione formale di un reato per chi si rivolta o istiga a rivoltarsi dentro carceri CPR, in qualche modo stia creando tutto questo irrigidimento preventivo della possibilità di lottare, che dentro le strutture detentive è di fatto una possibilità di lottare intanto per avere la libertà di poi lottare in strada, cioè è come dire un'introduzione alla possibilità di lotta, e dall'altro lato in strada come dire nel pacchetto sicurezza già si vedono criminalizzati sempre di più certi tipi di reati che sono di fatto quelli delle cortei e delle manifestazioni. Mi sembra che anche questa roba degli oggetti atti a offendere in qualche modo vada pure in quella direzione, non so tu che ne pensi.
No, assolutamente, io non posso aggiungere nulla alle tue osservazioni su questo, anzi aggiungo solo un'osservazione di natura squisitamente giuridica. Quelle fattispecie lì sono di natura contravvenzionale. Cosa significa? Che sono punite con delle pene che sono l'arresto e l'ammenda in luogo della detenzione e della multa, che di fatto sono la stessa cosa, ma strutturalmente sono reati meno gravi. Ecco, diventerebbe il primo reato questo se il pacchetto sicurezza passasse, diventerebbe la prima fattispecie contravvenzionale, cioè quindi la prima contravvenzione ad essere punibile, ad essere passibile di arresto in flagranza. Quindi non sono modifiche di poco conto, oltre a essere deprecabili per le ragioni che tu hai già illustrato, ma anche da un punto di vista squisitamente giuridico di struttura di reato, di diritto penale puro, sono misure gravi che vanno un po' a scardinare quello che è l'impianto. Ecco.
Ok. In ultimo, per chiudere sul decreto Caivano, non so se pensi ci sia qualcosa da aggiungere rispetto appunto a tutta questa questione del questore che di fatto ha un po' mano libera sulle procedure amministrative, se pensi...
Assolutamente, sì, quelle ecco sono le modifiche che concernono le misure di prevenzione, si estendono ai minori, anche qui la prima volta che succede, no? Si estendono ai minori ultra 14 anni, quindi soggetti compresi tra i 14 e i 18 anni, una serie di misure di prevenzione, tra cui l'avviso orale, quella dell'avviso orale che sappiamo che costituisce poi l'anticamera di tutte le altre misure di prevenzione tipiche previste dal codice antimafia. Inoltre si prevede per i minori, anche per i minori, il divieto di utilizzare, non so, ne avrete sentito parlare, servizi informatici telematici e i telefoni cellulari, anche a fronte di reati per cui non è intervenuta condanna. Anche qui si parla di delitti sì contro la persona, contro il patrimonio, ma anche inerenti le sostanze stupefacenti o le armi, quindi quelle dell'articolo 4 di cui parlavamo prima. Divieto applicabile quando l'utilizzo di questi dispositivi è servito per la realizzazione delle condotte delittuose che hanno determinato l'avviso orale. Ora io non so come un dispositivo, cosa c'entri con il fatto di aver riportato una condanna per un reato di porto d'armi, non riesco a vederci una connessione. Ad ogni modo questo è rilievo anche qui, che il divieto di utilizzare telefoni era già stato per gli adulti, figuriamoci per i minorenni, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale per violazione del principio di riserva giurisdizionale nelle limitazioni alla libertà di comunicazione. Ecco, cosa vuol dire? Che semplicemente la Corte Costituzionale sosteneva che una limitazione di tal tipo non potesse, ma perché la nostra Costituzione prevede così, non potesse essere decisa, diciamo, da un organo amministrativo qual è il questore in assenza di una decisione giurisdizionale, quindi dell'autorità giudiziaria. Il decreto Caivano tiene conto di questa pregressa dichiarazione di incostituzionalità, prevedendo che appunto debba essere, se il questore dispone il divieto, debba essere in qualche modo convalidato dal giudice. Peccato che la procedura per opporsi al divieto, banalmente facendo presente, pensiamo ai sempre minori stranieri non accompagnati di cui parlavamo prima, il telefono non è un vezzo, cioè è un modo anche per tenersi in contatto con la famiglia d'origine. Ecco, ovviamente non riguarda solo i minori stranieri non accompagnati, tutti i minori, però non è chiaro quale sia il procedimento per opporsi all'avviso orale con divieto di utilizzare i telefoni cellulari, ma vengono estese altre misure di prevenzione atipiche come il DASP urbano sempre ai minori e vengono introdotte due ipotesi di ammonimento. Non so se avete presente l'ammonimento, quello per il reato di stalking, no? Il questore ti convoca quando la vittima di stalking insomma non vuole denunciarti ma chiede alla questura di ammonirti. Ecco, vengono previste due ipotesi di ammonimento ad hoc per i minori, una per i minori che hanno compiuto già i 14 anni di età, ammonimento applicabile dal questore in presenza di determinati reati, alcuni anche insomma non particolarmente gravi come il danneggiamento o la violenza privata, e viene anche individuata un'inedita ipotesi di ammonimento per i bambini, cioè per i bambini che abbiano dai 12 ai 14 anni di età, quando commettano dei reati di un certo tipo. Voi capite che noi stiamo parlando di soggetti che non sono imputabili per legge, cioè il minore di 14 anni non è imputabile. Ecco, quindi sembra che si voglia scardinare, come dire, questo impianto senza scardinarlo, cioè il senso è: non posso processarti per un reato, allora sai cosa facciamo? Io ti faccio l'ammonimento da parte del questore. Peraltro è prevista, cioè anche lì voglio dire, non è coerente con la finalità ostentata del decreto, cioè quella di prevenire il disagio giovanile, la vulnerabilità dei giovani. In questi casi, nell'ipotesi di ammonimento, è prevista addirittura una sanzione pecuniaria a carico dei genitori, possiamo dire dei tutori, di coloro che erano tenuti alla sorveglianza del minore ammonito. Sanzione che non è di poco conto come entità, perché parliamo di 200, dai 200 ai 1000 euro, allora voi capite che, cioè, tutti noi capiamo che in situazioni di disagio sono somme non trascurabili, che poi non si capisce quale sia il senso, perché che finalità rieducativa del minore ha il pagamento di una sanzione economica? Nessuna, di base nessuna.
Sì, sì, certo, vabbè, infatti a parte la retorica, e appunto come al solito anche in questo caso il governo ha cavalcato un dramma, che è quello, appunto, stato quello della violenza, delle violenze di genere che si sono date a Caivano e a Palermo in certi giorni, e per, come dire, promuovere un'altra azione il più repressiva possibile, cavalcando, come dire, lo scalpore spettacolarizzato di un momento drammatico per alcune singole persone, e per fare poi di fatto un'ennesima azione punitiva in cui, beh, mi sembra che al di là delle retoriche, come ben giustamente fai notare tu, le contraddizioni rispetto alla retorica rieducativa e garantista sono talmente evidenti e quasi estetizzate che ormai l'impianto prettamente punitivo è chiaro, tra l'altro in questa prevenzione della punizione, cioè questa punizione già preventiva che chiaramente basata su parametri di classe, di razza, e anche appunto, cioè, forse vale la pena sottolineare come il fatto di costruire dei castelli inquisitori e dei castelli colpevolizzando, creando dei crimini dove in effetti non sta succedendo niente, neanche da un punto di vista poi prettamente penale, è forse una strategia che si può dire di come dire, riempire di fumo per far passare dei soggetti come pericolosi criminali, quando di fatto non si ha niente in mano. Questo tra le operazioni che vengono fatte contro i compagni, questa cosa la si vede molto spesso, grandissime indagini, grandissime operazioni in cui di fatto il fatto di spendere un sacco di soldi per fare tantissime indagini, tantissime intercettazioni, sembra quasi creare il soggetto criminale, il soggetto pericoloso attorno ai compagni, quando poi di fatto i dati che come dire, gli sbirri producono sono, e che portano in sede di tribunale sono di fatto di poca roba anche da un punto di vista di, diciamo, tribunalizio, di chi appunto poi si muove in quell'ambito lì. Quindi mi sembra un po' di riavvedere questo tipo di attitudine qui, e forse mi piacerebbe poter, se ti va, dare ancora uno sguardo sul pacchetto sicurezza. Scusa se ti stiamo rubando tantissimo tempo, ma appunto ci interessa, se hai ancora un po' di qualche minuto, entrare con te anche un po' nel vivo di questo supposto pacchetto sicurezza, che in realtà ad oggi sono tre disegni di legge passati al Consiglio dei Ministri, dovrebbero passare in Parlamento avendo loro, diciamo, una grandissima maggioranza, grandissima non so, comunque una certa maggioranza in Parlamento, è possibile che passeranno. Anche qui mi sembra che, a parte questa, come dire, consegna delle armi in mano alla polizia, che mentre...
Quella è sicuramente la modifica che in realtà a me personalmente più ha colpito, perché colpisce chiunque, cioè non che gli agenti di pubblica sicurezza siano autorizzati a portare con sé un'arma senza licenza diversa da quella di ordinanza, cioè a me sembra veramente, sembrava fosse uno scherzo, invece no, è una proposta insieme a tutte le altre che proseguono nel solco, diciamo, di questa decretazione. È vero che qui lo strumento prescelto è diverso, cioè quello del disegno di legge, quindi, come giustamente dici tu, vedremo cosa ne penserà il Parlamento, cosa deciderà, ma insomma, visto come sono stati inconvertiti i decreti legge, cioè aggravando quanto le previsioni già adottate, io non nutro buone speranze, ma queste sono mie considerazioni. Che dire, in aggiunta a quello che hai già detto tu, niente, cioè sicuramente colpisce che i delitti di istigazione a disobbedire alle leggi e di rivolta in istituto penitenziario diventino ostativi alle misure alternative alla detenzione. Peraltro colpisce non poco il fatto che si preveda il reato di promozione, organizzazione e di direzione di una rivolta nei casi di trattenimento nei CPR, e colpisce ancora di più che sia applicabile, cioè questa fattispecie sia configurabile, quantomeno da quanto si legge dal disegno di legge, anche per coloro che, per gli stranieri che non sono trattenuti, cioè non sono privati della libertà personale, non sono in detenzione amministrativa, ma che semplicemente pongano in essere una rivolta in un centro di accoglienza. Perché colpisce? Perché vengono criminalizzate addirittura anche le condotte di resistenza passiva, che anche lì, cioè, dovrebbero essere penalmente irrilevanti tout court, cioè le azioni di resistenza passiva. Se arriviamo a criminalizzare anche quelle, allora penso banalmente a degli accolti, dei richiedenti asilo, dei titolari di asilo che sì, anche perché il concetto di rivolta non è tipico, cioè non è tipicizzato. Qual è il concetto di rivolta? Non lo sappiamo. Allora si potrebbe ipotizzare che banalmente due o tre migranti che si organizzano per protestare per il fatto che non viene dato loro il pocket money che è previsto dalla legge, che non venga dato loro insomma quanto stabilito dalla legge, possano essere passibili di una denuncia per questo reato. Non lo so, staremo a vedere.
Questo che dici mi sembra molto importante da sottolineare, nel senso che finora quelle che noi chiamiamo le rivolte, ma che appunto, cioè, a volte sono rivolte, a volte sono proteste, a volte sono forme di lotta, sono state, diciamo, sempre criminalizzate con reati specifici vari, no? Dalla resistenza alle lesioni, nei casi più clamorosi la devastazione e saccheggio. di cui spesso si è ultimamente sentito a parlare proprio per una protesta dentro un CAS, e che poi per fortuna è caduta in primo grado la devastazione e saccheggio. Ovviamente il fatto che la devastazione e saccheggio preveda delle cautelari carcerarie è caduto addosso agli imputati in un modo drammatico. Hanno fatto tantissima carcerazione cautelare, uno di loro è morto in carcere, quindi poi, come dire, gli effetti materiali di questo tipo di violenza comunque si danno in continuazione. Quello che colpisce un po' di questo pacchetto sicurezza è la formalizzazione, no, del reato, quindi non l'uso di altri reati specifici per punire gli intenti di lotta all'interno dei centri detentivi, ma o dei centri di accoglienza non prettamente detentivi chiusi, ma il fatto di formalizzare un tipo di reato, e dall'altro lato colpisce anche l'equiparazione diretta tra CPR e carcere, che comunque sicuramente è un'equiparazione che dal decreto Lamorgese in poi è stata incanalata nelle menti di tutti, anche da un punto di vista di corridoio carcere CPR, ma che non era forse stata formalizzata in questo modo così chiaro fino ad oggi, no? Su questa cosa della rivolta però penso sia interessante forse appunto far notare questo che dicevi tu, cui io personalmente, per esempio, nella mia ingenuità non avevo assolutamente pensato, è il fatto che cosa vuol dire rivolta, no? Cioè cosa definisce poi, quando si arriva a sede di processo, cosa definisce che una cosa è rivolta o non è rivolta, se questa cosa non è definita da un punto di vista legislativo, insomma, adesso non so quale sia la parola giusta per dire questa cosa, però immagino che sia all'arbitrio più totale di chi si trova a giudicare, no? E a chi si trova a indagare su quei fatti, perché a quel punto veramente proprio anche la resistenza, come dire, qualunque forma di lotta, di protesta, di minimo dissenso possa essere inquadrata sotto rivolta, se non c'è un modo in cui appunto un giudice la inquadra, la definisce.
Sì, esatto. Esatto, cioè mi verrebbe da dire che qualsiasi manifestazione di dissenso, un minimo strutturata, possa integrare questo elemento, cioè come elemento tipico del reato. Sicuramente c'è un problema di tassatività della norma, di tipicità, quello vedremo come andrà.
Ok, grazie. Assolutamente questo appunto è una cosa da tenere in conto. Sì, anche l'ostatività chiaramente va a incidere su quella cosa. In merito all'istigazione mi sembrava di capire che, cioè, sulle rivolte nei carceri CPR se ci fossero una pena maggiore per chi è considerato organizzatore della rivolta, una pena per chi partecipa e ancora un altro tipo di indicazione appunto di reato per chi da fuori è considerato istigatore,
certo, per l'istigatore sì, si aggravano in generale tutto l'arsenale, insomma, è punitivo, si aggrava, tutte le condotte vengono rispettivamente aumentate nel quantum di pena, ecco, certo.
E anche l'istigazione da fuori, che è un reato che appunto a chi si è sempre organizzato per portare solidarietà ai rivoltosi dentro i centri detentivi, è sempre arrivato, diciamo, a pioggia il reato di istigazione, o anche semplicemente per chi abbia mai scritto delle cose diciamo contro le galere, però adesso diventa anch'esso ostativo, no?
Sì, assolutamente, diventa ostativo alle misure alternative. E allora non è un'ostatività da quanto compreso secca, ma c'è una concedibilità dei benefici penitenziari qualora appunto la magistratura di sorveglianza valuti una positiva partecipazione a questo specifico programma di riabilitazione.
Ok, quindi vabbè, è chiaro, insomma, diciamo che per poi accedere alle misure bisogna in qualche modo mostrare una docilità.
Sì, possiamo dire così, sì.
Ok, va bene. Non so se tu pensi che ci sia qualcosa da aggiungere. Io ti ringrazio tantissimo, è sempre molto bello averti in diretta con noi per riuscire appunto a capirci qualcosa di più. E, come abbiamo anticipato, ti ho anche anticipato, cercheremo di mettere insieme tutte le registrazioni che abbiamo fatto con te e, per cercare di fare girare appunto queste analisi, queste osservazioni in modo da avere qualche strumento per orientarsi in tutta questa pioggia di decreti. Non so se tu ti senti di voler aggiungere qualcosa.
No, va bene così. Io vi ringrazio per avermi invitata anche oggi e buon proseguimento.